nome obbligato, ma certamente mi ha fatto un suggerimento molto, molto bello, quello di aprire dopo il pontificato di Giovanni Paolo II, dopo la morte di questo Papa, non potevamo non riprendere la serie dei sette lunedì senza un ricordo, che poi non può essere un grande ricordo, perché questo credo che dovremmo farlo non soltanto come me, ma anche come diocesi a suo tempo. Professor Ambrosini diceva di 5 minuti dire alcune cose, e allora io ho pensato, certamente ho letto, come ho scritto anche sul Corriere Eusebiano, ho accompagnato come potevo queste ultime vicende dolorose del Papa, leggendo un libro molto interessante su di lui, scoprendo alcune cose che mi hanno lasciato ammirato e stupito, e potevo forse stasera, se non fossi anche un po' oppresso dal senso della mia inadeguatezza rispetto alla grandezza complessa di questo Papa, potevo forse dire qualche cosa, ma non lo farò. Quello che oggi mi ha, sulla quale ho cercato un po' di riflettere, è come questo pontefice sia stato così amante della vita, così affascinato dalla vita, e come nella sua stessa Polonia non si sia, come dire, adeguato alla situazione culturale e pastorale, e come prete, come vescovo, sia stato così interessato allo sport, al nuoto, alla canoa, alla camminata in montagna, allo sci, come si sia interessato e come abbia vissuto con gli universitari di Cracovia i sabati, le domeniche sulle montagne, una vitalità prorompente, ma voglio dire un amore della vita, un interesse per la vita che lo ha portato anche a suo tempo come vescovo e come pontefice a esprimere con forza il diritto alla vita, dal concepimento alla morte. Si può capire questo se si comprende questa sua vitalità e questo fascino per la vita. Ma oggi pensavo come il Papa Wojtyla abbia vissuto, sia passato, come dire, da questa situazione affettiva all'esperienza del dolore, poiché a pensarci bene, diventato Papa nel 1978, nell'81 ci fu subito l'attentato, e da allora è vissuto nella grande esperienza del dolore, e portando con sé anche l'esperienza della sua nazione. La Polonia, con le spartizioni, le tre spartizioni del suo territorio, con l'invasione nazista e sovietica dall'altra parte, si è sempre considerata come, si è identificata col servo sofferente di Yahweh, umiliato, oppresso, dolorante, crocifisso, e lui ha portato, come dire, la Polonia nella sua elevazione al pontificato, e questo, come dire, può essere un segno di contraddizione, ma anche un grande segno: da un lato la vita, la vitalità, dall'altra l'esperienza del dolore e il magistero del dolore. Oh, basta questo. Allora, sapendo che non sarebbe stato un discorso adeguato a questa serata, ho chiesto all'arcivescovo se ci dava l'autorizzazione di fare una lettura di una sua composizione poetica, sul Papa per il 25esimo del pontificato. Lui mi ha detto, però specifichi bene, non c'è la morte dentro questa composizione poetica, perché è stata scritta per i 25 anni di pontificato. Allora, non per trovare una soluzione, un ripiego facile, allora ho cercato una persona che ho conosciuto durante questa settimana biblica in Duomo, che ha fatto una splendida lettura della Sacra Scrittura. Gli ho detto di venire qui stasera, ci farà lui questa lettura e noi ci alziamo in piedi e l'ascoltiamo.
Eri un Papa giovane venuto da lontano, quando lo Spirito Santo ti ha consegnato le chiavi di Pietro e ti abbiamo sentito subito vicino. Eri il simbolo di una chiesa sorprendente, scelto da un collegio di anziani popolari. Eri forte, dinamico, sportivo, amante delle vette e delle discese sciistiche, quasi segno di una chiesa protesa sulle rotte della storia, con il vento di un concilio che chiedeva coraggio di fronte all'inedito, sapienza nella complessità del millennio al tramonto, discernimento dentro le drammatiche attese del mondo. E nel tuo primo incontro con il mondo hai gridato il programma del tuo ministero a cui sei rimasto tenacemente fedele. Hai invitato le donne e gli uomini della terra a spalancare le porte a Cristo. Hai chiamato l'uomo per nome oltre gli steccati delle ideologie, a volgere in alto lo sguardo di liberazione e di salvezza. Grazie, Santo Padre, per quell'alba radiosa in cui hai dato un nome alla speranza, non parola astratta di una dottrina datata, ma volto vivo del primo e ultimo della storia. E sei diventato icona di una chiesa conciliare, come Pietro, la sera a Pentecoste sulle contrade di Sicilia, a vivere la promettente avventura del giorno dopo, con il vigore di una parola sulle strade d'ogni continente, per dire che la Chiesa è in compagnia degli uomini, o non è popolo di Dio, è missione, o non è Chiesa, per risvegliare nel secolo dell'uomo i diritti traditi, per ricordare i valori che fanno la persona libera e degna di sedere al convito della vita, per dare voce agli ultimi della terra, a quelli che non pesano sul consenso dei potenti, ma solo sulla coscienza vigile degli uomini di buona volontà, per dare voce ai popoli ancora pressi dal gioco dell'ideologia, per gridare senza sosta l'inascoltata profezia della pace, e aprire i difficili varchi del dialogo con tutti i credenti e non credenti del mondo, per ritessere la tunica tra i fratelli dell'unico Signore. Ma soprattutto per dire ad ogni creatura della terra che solo Gesù è il Salvatore, solo Lui il Redentore di ogni persona umana, pagata con il sangue fuori le mura della città, ancora oggi, ferita dal demone del terrore. Grazie, Padre Santo, perché in questo quarto di secolo hai percorso anche le strade della terra di Eusebio. E noi conserviamo nella memoria le immagini ardenti di un 23 maggio, in cui hai proclamato tra i beati del cielo, nel giorno dell'ascensione, un figlio della nostra terra. La nostra gente conserva le tue parole come chiave ermeneutica della nostra storia. La Basilica di Sant'Andrea, sintesi di memoria e di slancio verso l'alto e verso il futuro. Gli amministratori della città conservano le mete alte da te abitate per il loro agire politico. I nostri cristiani conservano il forte appello a guardare oltre l'immediato orizzonte delle cose, per fissare lo sguardo nel mistero di Gesù asceso al cielo. I nostri giovani non possono cancellare la misura alta della vita, la santità oltre i miraggi delle promesse fatte che derubano il desiderio di una felicità vera. Grazie Padre Santo, perché nel tuo sguardo c'è l'infinito orizzonte della gente di tutta la terra. C'è la tenerezza dei bimbi che abbracci con delicato affetto. C'è lo sguardo dei giovani che sintonizzano con la perenne giovinezza del tuo cuore. C'è la speranza dei popoli ancora schiavi della fame, della malattia e della guerra. Ma insieme c'è lo sguardo intenso e paterno per le persone che incontri, piccoli e grandi. C'è soprattutto la passione contemplativa del mistero che rivedi dopo averlo incontrato. C'è la tenerezza di un papa che si sente totus filius di una madre che ci è madre. Grazie, Santo Padre, perché anche oggi, che non sei più giovane, continui a portare sulle vie crucis del mondo la passione del Signore, il suo dolore, la sua croce, la sua debolezza, per ripetere l'unica verità che salva, la croce di Cristo, l'icona più vertiginosa dell'amore, il germe più fecondo di ogni speranza.
Buonasera a tutti, stasera ci troviamo una sera particolare, con una particolare celebrazione, ma intanto noi riprendiamo i temi del nostro programma. Il programma dei sette lunedì del 2005 riguardano i passaggi d'epoca. E che epoca? La nostra. Stasera è qui con noi per guidarci attraverso appunto questi meandri e questi passaggi il professor Claudio Ciancio, torinese, laureato in filosofia nel 1970 sotto la guida di Luigi Paraiso. La sua formazione scientifica si è svolta presso l'Università di Torino e presso l'Accademia delle Scienze di Monaco di Baviera. È professore ordinario di filosofia teoretica dall'89 e insegna attualmente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Piemonte Orientale. È direttore del Centro Studi Filosofico-Religioso Luigi Paraiso. Le sue ricerche spaziano dalla filosofia classica tedesca, con particolare attenzione al primo romanticismo e al pensiero dell'ultimo Schelling, all'ontologia ermeneutica, con particolare riguardo alle questioni di libertà, male, rapporto filosofia-religione. Sono moltissime le pubblicazioni del professore e gli articoli, mi limito proprio solo a qualche titolo. Il dialogo polemico fra Schelling e Jacobi, Friedrich Schlegel, crisi della filosofia e rivelazione, la lotta con l'angelo, Cartesio o Pascal, un dialogo sulla modernità, e poi tantissime altre, tanti titoli, tanti articoli. Mi sono limitata a questo, professore. Ben sapendo che la preparazione del professore, la finezza dell'indagine ci danno sicuramente una possibilità di godere di una serata bellissima stasera. Il tema che il professore tratterà è affascinante. Il tempo tra frenesia, spreco e dono. A lei la parola, grazie.
Volevo solo ricordare agli studenti presenti che il 7 lunedì, in relazione a quanto stabilito con il Centro per l'Istruzione di Vercelli, ex Provveditorato, possono ritirare al termine della serata un attestato di partecipazione per le finalità previste inerenti l'ambito del credito formativo che la scuola appunto riconosce agli alunni. Buon ascolto.
Grazie professoressa Biazzo, grazie agli amici del MEC di Vercelli che con molta e forse eccessiva benevolenza ancora una volta hanno voluto chiamarmi a un confronto con voi, vorrei che fosse un confronto, cercherò di non essere troppo lungo in modo che ci sia uno spazio adeguato per il dialogo e l'approfondimento. Il titolo del vostro ciclo è Passaggi d'epoca. Passaggi d'epoca è dunque necessariamente un'interrogazione sul tempo, tutte le tappe di questo vostro percorso sono in qualche modo un'interrogazione sul tempo e in particolare questa sera cercheremo di approfondire questo aspetto centrale della vostra ricerca. Naturalmente non posso qui pretendere di esporre una compiuta teoria del tempo, che come forse saprete è uno dei temi più difficili, più enigmatici che mai abbia incontrato la riflessione anzitutto filosofica, ma non solo filosofica. Basti ricordare un passo celeberrimo di Sant'Agostino, no? Nelle Confessioni, al libro undicesimo, che diceva, iniziando la trattazione del tema del tempo, diceva: cos'è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Il tempo è qualcosa, tutti sappiamo che cos'è, ma nessuno riesce veramente a spiegarlo, dice Agostino, credo del tutto ragione. E questo perché? Perché il tempo è un orizzonte ultimo, è un principio in senso forte e il nostro rapporto col tempo non è diverso, e la filosofia contemporanea, in particolare Heidegger l'ha messo bene in luce, non è diverso dal rapporto con l'essere. Ed è per questo che è il tempo, anzitutto, ciò che segna le differenze, io credo, tra i diversi orizzonti culturali. Potremmo distinguere le diverse culture, i diversi orizzonti culturali a partire essenzialmente dalla diversa concezione del tempo. Quali sono, quali distinzioni possiamo riconoscere nei diversi modi in cui le civiltà si sono costituite a partire appunto da una certa intuizione del tempo? Io proporrei tre grandi distinzioni, senza poi dilungarmi troppo perché il discorso potrebbe farsi troppo tecnico, però è bene tenere presente questo orizzonte di fondo. Direi che il tempo si articola, le concezioni del tempo si articolano secondo tre grandi distinzioni. Primo, l'alternativa tra tempo ciclico e tempo lineare. Credo una cosa che tutti sanno, che in generale viene presa come distinzione tra il mondo greco e il mondo cristiano, con buona ragione, vedremo con qualche correzione da introdurre. Un'altra distinzione importante è quella fra tempo apparente e tempo reale. Molte filosofie, ma molte civiltà anche hanno pensato, tendono a pensare il tempo come apparente, e la vera realtà come posta altrove, no? Tempo come un semplice fenomeno, in fondo trascurabile. E una terza distinzione importante per noi è quella fra tempo continuo, uniforme o quantitativo e tempo discontinuo o qualitativo. Ora, queste distinzioni si intrecciano nella storia della cultura, in particolare nella storia dell'Occidente, a cui mi fermo naturalmente. Queste distinzioni si intrecciano, a volte si sovrappongono, a volte no. Dirò in generale, senza diffondermi su questo, a meno che poi ci siano delle domande in proposito, ma è una parte più tecnica che preferirei trascurare. Posso dire soltanto in generale che la concezione lineare del tempo non necessariamente, ma più facilmente, riesce a garantire la dimensione di realtà e di discontinuità del tempo. Ma appunto non voglio andare oltre su questo punto. Mi limiterei a dire che nell'Occidente, come già accennavo, le diverse concezioni del tempo che ho accennato sono presenti, sia pure con dei pesi diversi. E infatti attraverso il cristianesimo è prevalsa un'esperienza, come sappiamo, è prevalsa un'esperienza del tempo di tipo lineare e discontinuo e reale, un tempo, diciamo in termini tecnici, che ha una portata ontologica, cioè che non è apparenza, ma che modifica, incide, trasforma l'essere delle cose. La storia, così come l'ha prospettata il cristianesimo, ha infatti una struttura che è caratterizzata da una differenza qualitativa. Quali sono queste differenze qualitative? Una differenza qualitativa che riguarda anzitutto il passato, ecco, nella concezione, nella macro concezione del tempo che il cristianesimo propone, c'è un passato che è segnato dal passaggio decisivo, dal nulla alla creazione, e poi dalla comunione con Dio al peccato, quindi un salto, una differenza qualitativa. Così pure il presente è pensato nell'orizzonte cristiano come un passaggio qualitativo dal peccato alla grazia, dal peccato alla salvezza. E infine il futuro è pensato come il salto qualitativo dell'avvento del Regno di Dio. Quindi la grande concezione del tempo cristiano, no, è una concezione che articola il tempo in epoche segnate da una profonda differenza qualitativa l'una rispetto all'altra. Sono tempi reali e non apparenti, tempi in cui accade qualcosa di decisivo, tempi in cui accade la verità. In questo grande quadro introdotto dal cristianesimo si inserisce poi ogni nostra particolare esperienza del tempo, i piccoli tempi, le epoche, i passaggi d'epoca di cui parliamo, risentono di questa grande struttura generale, della struttura generale del tempo che ho cercato di esporre, che è stata introdotta dal cristianesimo. Ma per venire più da vicino, questo lo tengo solo come quadro, come sfondo generale, non mi avventuro in ulteriori distinzioni che finirebbero per essere un po' noiose, per venire al nostro tema, al nostro passaggio d'epoca, direi che la prima domanda che dobbiamo porci, e questo è tipico, mi scuserete, dei filosofi che non rispondono alle domande, ma pongono il problema se la domanda è una domanda sensata, anzitutto. E quindi anzitutto ci poniamo il problema se questo sia davvero un passaggio d'epoca, se sia un passaggio d'epoca o se invece non stiamo compiendo un passaggio d'epoca, un altro passaggio d'epoca già da lungo iniziato. Insomma, la domanda sulla modernità e sulla fine della modernità, questo è il passaggio d'epoca di cui si discute oggi e sul quale ci sono ovviamente pareri diversi, andando da quelli che non riconoscono nessuna frattura rispetto allo sviluppo, nessuna significativa frattura rispetto agli sviluppi della modernità, quelli che invece vedono un passaggio molto particolare. Ma anzitutto chiediamoci, probabilmente molto in breve, anche questo può essere approfondito, quali sono i caratteri essenziali della modernità. Io li individuerei a partire da uno degli attori che mi è caro, su cui ho scritto un libro, come ha detto benevolmente la professoressa Biazzo, questo autore del romanticismo tedesco che si chiama Friedrich Schlegel, uno dei fondatori del romanticismo tedesco, che in un frammento, anzi un aforisma pubblicato nel 1800 non come secolo ma come anno proprio, scrive: il desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio è l'inizio della storia moderna. Un passaggio straordinario che credo sintetizzi splendidamente il senso della modernità. Il senso della modernità che più analiticamente possiamo definire come caratterizzato dal desiderio, dalla tendenza a un progresso continuo,
La tendenza, il desiderio del nuovo, di un nuovo che non termina mai, sempre più nuovo, dalla tendenza a porre la verità nel futuro. Schlegel diceva che il desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio, che è l'inizio della storia moderna, dunque introduceva un concetto religioso nella definizione del moderno. Realizzare il regno di Dio. Cosa voleva dire con questo? Voleva dire che il segno della modernità è il tentativo di realizzare nella storia, e cioè con un termine più tecnico, di immanentizzare il regno di Dio, di portarlo da un al di là a un al di qua, di fare in modo che la storia costruisca il regno di Dio. Di pensare cioè la storia come un movimento di piena realizzazione dell'umanità, e tuttavia questa immanentizzazione, questo passaggio da un regno di Dio nell'aldilà, un regno di Dio nell'aldiquà, questo passaggio, questa trasformazione non è senza conseguenze, perché in questo passaggio viene meno l'idea di una storia abbracciata e attraversata dalla trascendenza. E se è così, allora il tempo non è più un tempo segnato da cesure, da differenze qualitative. La concezione cristiana del tempo, che ho tentato brevemente di esporre prima, era una concezione nel quale la storia sta in rapporto a Dio, sta in rapporto all'Eterno, e sono proprio, come dire, gli interventi iniziali, finali e intermedi di Dio nella storia, quelli che fanno sì che il tempo sia discontinuo, che la continuità sia interrotta, che ci siano delle fratture, delle cesure. Ma se viene meno questo, se viene meno questa dimensione di rapporto della storia con l'eternità, con la trascendenza, allora il tempo non è più segnato da fratture, da cesure. Non è più segnato da differenze qualitative e tende a ridursi a un flusso continuo e uniforme. Ecco il tempo continuistico. Ma torniamo al rapporto, alla questione della crisi del moderno e dell'eventuale passaggio al postmoderno. Che cosa accade, secondo alcuni, secondo molti, in questo passaggio d'epoca? Accade che si esaurisce quella spinta progressiva che caratterizzava il moderno, accade che si determina una specie di rifluire del tempo che comporta un atteggiamento libero, di libera ripresa del passato, un recupero di una certa continuità del tempo, tagliando, eliminando, insomma, questa tensione verso il futuro, verso un progresso indefinito. E ritornano allora anche forme di temporalità che sembravano emarginate dall'Occidente, che ha la sua radice nel cristianesimo. Ritornano forme di temporalità quali quelle del mito o della natura. Cos'è il tempo del mito? Il tempo mitico è il tempo della ripetizione dell'origine, il tempo sacrale delle religioni orientali che ormai da qualche tempo, da qualche decennio, esercitano un certo fascino nell'Occidente. Così pure ritorna il tempo della natura, che è il tempo del ciclo naturale, dunque il tempo ciclico, che vi dicevo prima, no? Il cristianesimo ha introdotto una visione lineare del tempo, ma in realtà le altre forme del tempo ritornano, si ripresentano, si intersecano con questa principale. Si ha dunque un recupero di una dimensione del tempo che, per la verità, non era mai scomparsa. È il tempo del mondo contadino, se volete, e periodicamente, non solo adesso, in fondo, l'Occidente ha sentito il fascino di questo ritorno, e anche semplicemente nella mentalità cristiana corrente, molto spesso è stata esaltata la sensibilità, la vita, il mondo contadino. E credo che però qui ci sia nascosto un equivoco, nel senso che il tempo di quello che i latini chiamavano il pagus, il villaggio, non è il tempo cristiano, ma è il tempo pagano, che deriva appunto da pagus. Il tempo cristiano è un tempo non ciclico, non della ripetizione del ciclo della natura, ma è un tempo che urge verso la fine, verso il regno, un tempo impaziente, un tempo accelerato. Dicevo di un equivoco che si è spesso, secondo me, nascosto nella stessa mentalità dei cristiani, un equivoco che nasce dalla sovrapposizione da queste due diverse dimensioni del tempo, così come mi sembra sia un equivoco, per restare al tema della natura, una certa esaltazione della natura come norma del comportamento dell'uomo. La natura che deve diventare normativa per il cristiano non è la natura che conosciamo, è di nuovo la natura del regno di Dio. La natura che conosciamo è una natura corrotta, che soffre le doglie del parto, e a questa natura non dobbiamo obbedienza, non dobbiamo sottometterci a questa natura idealizzando la natura, come oggi molto spesso si fa. E oggi mi sembra forse più ancora che nei secoli passati questi ritorni alla natura paiono artificiosi, e più che una svolta in direzione di nuovi modelli culturali mi sembra che denuncino segni di stanchezza e di sfiducia nel progresso, segni di fallimento, certo, dell'umanesimo moderno, di quella spinta progressiva di cui ho parlato. Se le cose stanno così, cioè se veramente non c'è un passaggio a una nuova concezione del tempo, ma ci sono dei tentativi di recupero di forme diverse del tempo, di concezioni diverse del tempo, che nascono soprattutto dalla crisi della laicizzazione, dell'attenzione al regno di Dio, che segna il moderno, se le cose stanno così, allora il passaggio d'epoca di cui discutiamo non è tanto quello verso una postmodernità, ma piuttosto verso semplicemente una crisi della modernità. Il nostro passaggio d'epoca è un passaggio verso una crisi della modernità e non l'apertura già di un'epoca nuova, nel senso di un nuovo orizzonte culturale e soprattutto di un nuovo orizzonte temporale. E mi sembra abbastanza relativamente facile vedere come nella percezione comune del tempo persistano i caratteri della modernità, ma, come dicevo, di una modernità che è in crisi. Qual è la temporalità dominante che tutti noi viviamo? Temporalità dominante è sicuramente quella del tempo quantitativo. È il tempo della scienza, ma anche quello della vita quotidiana, il tempo delle misurazioni, il tempo degli orari, delle agende, delle scadenze, dei programmi. Ma non ci si può fermare qui, credo, non possiamo restare qui la diagnosi, soprattutto non possiamo farlo dopo il grande insegnamento di Heidegger, che ha mostrato come occorra comprendere, non solo Heidegger, in fondo anche Bergson e altri pensatori hanno mostrato come occorra comprendere le ragioni di questa nostra esperienza della temporalità. Non si tratta quindi né di accettarla come naturale, originaria, neanche di squalificarla semplicemente come falsa, ma si tratta appunto di comprendere perché l'orizzonte e la concezione della temporalità che ci domina è questa, no? La concezione del tempo come sviluppo quantitativo di forme. Direi, un po' sulla traccia di Heidegger, che questo tempo quantitativo, questo tempo misurabile, è l'effetto di una certa disposizione esistenziale e ontologica, filosofica, diciamo. Ma filosofica, la filosofia è una riflessione su quello che è veramente avvenuto, su questa disposizione, chiamiamola più esistenziale e ontologica, per dire una disposizione verso l'esistenza, verso l'essere, al di là di una riflessione filosofica ancora. Il progetto dell'uomo occidentale è il progetto di dominio sulla realtà e di messa a disposizione di tutto ciò che è. Questo progetto richiede la misurazione del tempo, cioè appunto la misurazione della realtà nelle sue trasformazioni. Il tempo misurato, la misurazione del tempo, significa, comporta un controllo sulla realtà. Ma c'è di più. La temporalità quotidiana non solo va spiegata più profondamente, come ho detto, ma anche non è in fondo riducibile al modello del tempo misurato. Quindi se l'esperienza quotidiana del tempo è quella del tempo misurato, e abbiamo visto brevemente quali sono le ragioni, aggiungo subito che questa non è l'unica ed esclusiva dimensione del tempo. E questo è messo in luce dalla presenza di modalità contraddittorie nell'esperienza del tempo della tarda modernità che viviamo. E qui vengo alle categorie che ho indicato nel titolo, proprio le categorie che abbiamo adottato per la riflessione di questa sera, vale a dire anzitutto la frenesia e lo spreco, direi che aggiungono qualcosa di molto significativo alla nostra concezione del tempo, alla concezione del tempo come semplice misurabilità. E veniamo a un esame più attento di queste categorie attraverso le quali cerchiamo di individuare qualche traccia della nostra esperienza del tempo, questa fase della civiltà occidentale. La frenesia, anzitutto. La frenesia ha certamente a che fare col progetto moderno di dominio dell'essere, di dominio della realtà. Che cos'è la frenesia? È una tendenza ad accelerare il tempo, a intervenire nell'esecuzione dei progetti per avvicinare la conclusione e perciò il dominio. Frenesia che cos'è? È non accettare il ritmo proprio dei processi sia tecnici che naturali. E tendenza a saltare i passaggi, a rapporciarli. In questo senso può essere interpretata come desiderio di rafforzare e dilatare il dominio sulla realtà, affrettando e controllando una pluralità di processi. Quasi nessuno di noi, credo, riesce a sottrarsi, soprattutto se è inserito, come dire, nella sfera che sembra meglio esprimere il carattere della nostra civiltà, cioè il mondo del lavoro. Pensiamo alla dilatazione degli orari, degli impegni, pensiamo alla restrizione continua degli spazi di tempo libero. Ora però questa volontà di dominio che la frenesia esprime, di cui forse la frenesia è l'esasperazione, questa volontà di dominio finisce per rivelarsi come fondata soltanto su se stessa. Che cosa la giustifica? È una pretesa vuota e fine a se stessa, è il dominio per il dominio. Nietzsche avrebbe detto volontà di potenza, semplicemente. Ed è questo nulla su cui è fondata ciò che rende possibile un rapporto arbitrario con la realtà. Proprio perché è pura volontà di dominio, allora il rapporto con la realtà diventa arbitrario, senza rigore. D'altra parte, però, l'eccesso di volontà di dominio finisce per capovolgersi. Proprio perché non è sorretto da alcun criterio e da alcun fine, sfugge alla presa del soggetto, al controllo del soggetto, e si trasforma paradossalmente in un eccesso di passività. Si diventa non più attori, ma momenti funzionali a una struttura. Il frenetico, l'uomo frenetico, ha l'impressione a un certo punto di essere trascinato da una corrente che non può contrastare, e non invece, come vorrebbe, di dominare la situazione. Si restringe così lo spazio concesso alla soggettività, iniziative e decisioni sono sempre più anonime e sempre meno personali e originali. Ma spingerei l'analisi più a fondo per dire che nella frenesia vi è forse ancora dell'altro. Dell'altro è qualcosa di molto diverso. La frenesia forse non è questa, soltanto questa ansia di dominio e di controllo sempre più rapido e più completo della realtà. No? Nella frenesia traduce anche, io credo, una impazienza del compimento. Vi è una insopportabilità della dilazione che può essere letta forse anche come una estrema laicizzazione dell'attesa cristiana della fine dei tempi. Il tempo si è fatto breve, si dice nella scrittura, no? Qui c'è una sorta di frenesia della scrittura, quando si parla del Cristo tornerà presto, e dunque di conseguenza c'è una possibile insignificanza del tempo intermedio che soprattutto i primi cristiani, o alcuni primi cristiani, tendevano a voler saltare rapidamente. C'è uno sguardo sempre rivolto oltre, vi è il timore di sprecare un tempo prezioso che è decisivo per il conseguimento della meta. Il presente non consente alcun indugio e richiede di affrettarsi verso la decisione finale. C'è, soprattutto agli inizi del cristianesimo, ma anche oltre, nel Medioevo, una serie di movimenti, questa urgenza, no? Verso il compimento, questa frenesia. No? Quindi vedete come ci siano radici molto diverse di questo atteggiamento, radici che probabilmente nell'inconsciamente, nell'esperienza, nel sentire dell'uomo occidentale si combinano, facendo una miscela in cui le parti sono inseparate. Potremmo prendere, userò qualche volta in questa conversazione degli esempi letterari, perché qui ci vorrebbe l'amica Giuseppe Valdissone che intervenisse su questo tema con molta più competenza di me. Io credo che è la letteratura che potrebbe darci i diversi modelli di tempo e approfondirli adeguatamente. Nella letteratura ogni narrare in fondo è una interpretazione del tempo, è anzitutto un'interpretazione del tempo, al di là del contenuto che espone. No? Allora, se dovessi prendere un modello letterario di questa frenesia, interpretata soprattutto dal punto di vista dell'esperienza cristiana dell'attesa del regno, direi Dostoevskij. I romanzi di Dostoevskij tolgono il fiato, sono una frenesia, no? Sono un'interrogazione con la gente, non fa nient'altro che discutere di Dio e voler sapere se Dio esiste o non esiste, tranne le conseguenze immediate. No? C'è un ritmo incalzante. Appunto, come dicevo, fiato. Questo è il tempo dei romanzi di Dostoevskij, è il tempo escatologico, oltre il tempo di questa attesa, no, della regna, della presenza di Dio. Ma se è così, dovremmo allora dire che c'è una coerenza tra il cristianesimo, fra il progetto temporale del cristianesimo e il progetto di dominio del mondo, che abbiamo visto invece essere l'altra sorgente della frenesia. In realtà non è così, perché nel cristianesimo ciò che è atteso viene per pura grazia, è paragonato, come sappiamo, al ladro di notte, più che il trionfo della progettualità umana ne è esattamente lo scacco. E tuttavia, come dicevo, induce un atteggiamento di impazienza che poi si laicizza nella frenesia. E, a ben vedere, la frenesia, quando si manifesta come insaziabilità della sete di controllo e di dominio, finisce non solo per rovesciarsi in passività, come dicevo prima, ma anche per non essere in fondo funzionale a questa esigenza di controllo e di dominio. La frenesia è un eccesso che ostacola un accurato controllo della situazione. Così diventa un elemento di disturbo, rivelando anche in questo la sua origine altra rispetto alla logica del dominio. La frenesia sembra nascere dalla logica del dominio, ma ne è anche un ostacolo, una negazione, e probabilmente in questo possiamo vedere la sua radice altra, la radice cristiana di cui ho parlato. Vi è dunque un'ambivalenza della frenesia e insieme volontà di dominio e desiderio del regno. Il primo aspetto prevale quando viene meno il secondo, sostituito dal desiderio di trasformazione storica del mondo. La frenesia è un guardare oltre l'orizzonte storico mondano senza che vi sia più nulla da guardare, diventa uno sguardo cieco, no? Resta questa forma dell'attesa del nuovo, dell'andare oltre, guardare oltre, ma quando non c'è più nulla a cui guardare, quando viene meno la fede nella venuta del regno di Dio, diventa un guardo cieco. Un aspetto, credo, della crisi della modernità sta proprio nel rivelarsi della cecità e della vanità di questa frenesia e nel suo conseguente ripiegamento, quello che viene caratterizzato come postmoderno. Ma questo ripiegamento della frenesia, per restare ai termini del nostro discorso, giunge a capovolgersi nell'altra categoria che abbiamo usato, appunto la categoria dello spreco. C'è come una circolarità tra frenesia e spreco del tempo. Apparentemente, e non solo apparentemente, sono opposti. La frenesia è quell'atteggiamento che è volto a economizzare il tempo, a utilizzarlo fino in fondo. Lo spreco invece è un dilapidare il tempo, un lasciarlo scorrere senza trarne utilità, lasciarlo scorrere in vano, producendo così l'esigenza di altro tempo. In questa opposizione la sindrome dello spreco è interna alla frenesia. La frenesia mira appunto a non sprecare il tempo, all'ossessione dello spreco del tempo. Ma come già la frenesia, così anche lo spreco ha un duplice aspetto. Da un lato è uno spreco che consiste semplicemente in una inutile dilazione o in un intralcio interno alla realizzazione di un progetto. Ma dall'altro, come già abbiamo visto per la frenesia, credo che abbia un senso più radicale che consiste nell'essere almeno il sintomo, no, di un rifiuto dei progetti, del progettare e del dominio della realtà che segna l'uomo occidentale, un rifiuto che nasce dalla percezione del vuoto, della vanità del corso del tempo. Ora, questa percezione induce a sprecare un tempo che per l'appunto non ha nessun valore, e quindi può essere tranquillamente sprecato. Ma d'altra parte, ed ecco di nuovo la circolarità tra frenesia e spreco, questo vuoto di valore è proprio ciò che ha spinto a un uso frenetico del tempo. Proprio perché nessun momento del tempo sembra aver valore, proprio per questo si è spinti a passare rapidamente da un momento all'altro. No? Senza indugiare, si indugia soltanto quando si avverte che un momento, un attimo, ha un valore. Dunque, l'idea dello spreco, da un lato, appartiene a una concezione economica del tempo, rispetto alla quale è avvertito come una colpa o come un'incapacità, ma d'altra parte nasconde la percezione della vacuità del tempo economico. È una ribellione più o meno segreta contro questa concezione. L'imperativo di non sprecare il tempo viene allora messo in discussione. Certo, appare giustificato quando si riferisce alla sostituzione di occupazioni importanti con occupazioni futili. Noi genitori continuamente diciamo ai nostri figli di non sprecare il tempo in questo senso. Ma questa raccomandazione così consueta mostra tutti i suoi limiti quando significa che bisogna sempre andare diritto alla meta e rendere tutto funzionale al suo conseguimento, senza badare ai segni dell'uomo, a ciò che di imprevedibile può accadere. Certo, c'è uno spreco quando il tempo è pensato in termini di utilizzazione, e questa utilizzazione è semplicemente banale, ma bisogna stare attenti a giudicare banali certe occupazioni rispetto ad altre. C'è un valore della distrazione che è capacità di oltrepassare i propri progetti, capacità di essere ricettivi, attenti, accoglienti, una capacità di ascoltare gli altri, eliminando quella fretta che ci travolge. La distrazione e dunque lo spreco del tempo può essere semplicemente una dannosa interruzione dei propri progetti, o invece è un accogliere un evento, o un senso, o una voce alta rispetto a tutti i nostri progetti. Chiediamoci seriamente quali sono stati i momenti più importanti della nostra vita. Quando è veramente successo qualcosa? Se ci chiediamo quando veramente è successo qualcosa, pensiamo a qualcosa che non abbiamo progettato, che ha è andato oltre la nostra progettazione, il nostro tentativo di dominare la realtà, qualcosa di inaspettato, di nuovo, di inedito, che ha cambiato la nostra vita. Ciò che è significativo è sempre dell'ordine dell'imprevisto, un imprevisto che può essere salvifico, ma naturalmente anche funesto. Queste ultime considerazioni sottintendono allora che c'è una temporalità più autentica laddove si danno differenze qualitative, cesure tra i tempi, secondo quel modello del grande tempo cristiano di cui ho parlato all'inizio. Il tempo dei progetti è invece come un tempo senza qualità che deve essere perciò accorciato il più possibile, di cui la frenesia e l'impazienza, perché è un tempo che non è tempo, che è solo l'ostacolo da superare per il conseguimento dei nostri scopi. È il tempo dell'agire tecnico che non produce novità, tempo nel quale la previsione e l'eliminazione della sorpresa giungono al culmine. Tempo dell'esecuzione tecnica come sequenza di operazioni già tutte calcolate, che però non possiamo ridurre come vorremmo in fondo a istantaneità, perché per noi la successione non può essere istantanea. La nostra temporalità è pur sempre una temporalità nella quale i momenti sono separati. Ma il fatto che si dia questa successione, sebbene sia una successione prevista, programmata, organizzata, apre la possibilità dell'interferenza, dello scambio. In fondo contraddice la logica della temporalità tecnica e per questo esige di essere abbreviata il più possibile. Il problema è abbreviare i tempi e quindi evitare i rischi dell'interferenza, dello scarico. Il tempo richiesto dall'esecuzione tecnica, in quanto tempo vuoto, privo di novità e di senso, è anche un tempo della noia, un tempo fastidioso. Proprio perché nella dilazione che ci appare inutile si presenta il rischio dell'imprevisto. Il rischio dell'imprevisto che in fondo non è nient'altro che la resistenza residua del tempo allo sforzo di renderlo tutto calcolabile. Il tempo si presenta qui allora come perdita di tempo, come tempo perduto, improduttivo, cioè come, e quindi come privo di senso. La noia e il fastidio manifestano la falsità di questo tempo compreso in termini di misurabilità. La progettualità tecnica farebbe volentieri a meno del tempo. Ma anche la noia è ambivalente. Non è soltanto il fastidio per i tempi necessari, o ancor più per i tempi morti dell'esecuzione tecnica. Pensate a questa espressione, tempi morti. Tempi improduttivi, la temporalità tecnica pensa in questo modo alla morte del tempo. La noia, anche quando nasce al suo interno, può eccedere quel perimetro. Il suo oggetto è di nuovo un vuoto più radicale, un'assenza di senso che porta all'angoscia. In questa noia non vi è allora impazienza rispetto allo scopo da conseguire, ma che è una coscienza della vanità di tutti gli scopi. In questa noia, no, che è l'altro lato della noia, non più quella del fastidio per il tempo che non scorre per arrivare al risultato, no? Ma quella noia che nasce dalla percezione del tempo vuoto, della vuotaggine del tempo, in questa noia abbiamo l'esperienza di un tempo che si disfa, che perde la sua direzione, le sue articolazioni. Non è tanto un tempo falsificato, ridotto a semplice successione priva di differenze qualitative, quanto piuttosto un tempo che ha smarrito il suo senso. È il tempo, per fare un altro richiamo letterario, che splendidamente ha espresso il Leopardi, di man tristezza e noia recherà l'ore, al travaglio usato, ciascuno il suo pensiero d'altro. Un tempo che scorre senza condurre da nessuna parte, in una ripetizione senza senso. Dove cercare allora un tempo autentico? Intendendo per tempo autentico un tempo che non sia vano e non sia uniforme, cioè sia un tempo che contenga le differenze qualitative. Il tempo autentico è il tempo come evento che sfugge ai calcoli, evento che ci investe e ci trasforma, un tempo non economico. Ora, io credo che nella sua forma originaria questa temporalità possa essere definita col terzo termine che è indicato nel titolo di questa conversazione, e cioè il dono. Il tempo è dono, è evento della donazione dell'essere. È dono dell'essere, è nascita, creatività, incremento d'essere, salvezza. Ed è tempo della nostra risposta al dono. Se lo pensiamo in questi termini, allora vediamo subito che il tempo diventa un tempo qualitativo, cioè le dimensioni del tempo si differenziano. Se guardiamo al tempo come dono, infatti, il passato si presenta come il tempo della nostra chiamata alla vita e poi della nostra vocazione, della nostra chiamata all'essere, della nostra prima risposta. Il presente è il tempo dell'obbedienza o del rifiuto, della maturazione o della distruzione del dono. Il futuro è discontinua e imprevedibile novità, come la manifestazione definitiva della verità e del senso, il tempo del sì o del no definitivi al dono e il tempo del ringraziamento. Il tempo come dono, dicevo, è creazione e incremento d'essere, elargizione di possibilità e di opportunità che esigono una risposta, una responsabilità. Leggere i segni dei tempi, allora, significa leggere il tempo come dono. Invece che l'impazienza o lo spreco, occorre l'attenzione, l'attesa, la disponibilità a ricevere. È un tempo il cui presente è pazienza e indugio, tempo di maturazione delle scelte, tempo che fa crescere ciò che è stato seminato, tempo di assimilazione di un dono accolto dal passato con gratitudine e di cui si attende il definitivo dispiegamento dal futuro. È un tempo molto diverso da quello della premesia, dello spreco e della noia, un tempo di cui sempre più rare sono le esperienze. Se volessi trovare un esempio significativo per esprimere questa dimensione del tempo presente, meno, direi che un esempio molto significativo è quello della fedeltà matrimoniale autentica, che è un tempo dell'indugio, ma non dello spreco, della maturazione e non della premesia, dell'obbedienza creativa e sempre rinnovata e non della noia, il tempo dell'inesauribile scoperta dell'altro e non del dominio. Ma qui dobbiamo affrontare l'ultima parte, spero che ci sia ancora un po' di tempo. Ma se possiamo pensare che quello del dono sia il modo possibile per caratterizzare in modo originario il tempo storico mondano, non possiamo invece pensare che questo sia l'unico modo, l'unico aspetto del tempo storico mondano, di un tempo storico mondano autentico. Il tempo non è soltanto quello che ho detto, non è soltanto dono, evento, novità, accoglienza dell'essere. Il tempo è anche distruzione, che lo sappiamo bene, è perdita irrimediabile, è rovina. E questo tempo è pur sempre tempo effettivo, perché introduce punti di svolta, cesure. Ora, nelle diverse concezioni del tempo che abbiamo brevemente elencato all'inizio, mi sembra evidente, in molti casi, il tentativo di porre rimedio precisamente a questa perdita. Così, nella concezione ciclica, si pensa a un recupero di ciò che è perduto. La concezione ciclica è un modo di rimediare, di pensare un rimedio, di trovare un rimedio alla dimensione distruttiva. Ritorna, certo, tempo di istruzione, no? Poi ricomincia tutto da capo. Nella concezione lineare del tempo, invece, ciò che è perduto sembra poter essere compensato pensando la perdita come occasione o causa di un incremento. Ma questa, io credo, sia una mistificazione, perché non rende a ciò che è perduto il suo diritto. Tempo distruttivo è un tempo che non riesce ad essere creativo se non attraverso la distruzione. È un tempo dell'esclusione reciproca. È necessario, si dice, che il passato sia tolto perché sia possibile il presente. I vecchi, lo sappiamo bene, particolarmente la nostra società, devono togliere il disturbo perché il loro tempo è passato. La distruttività del tempo si incrocia dunque con la sua donatività. Il tempo, insieme donativo e distruttivo, è un giano di fronte, ed è per questo che si è potuto pensare a una progressività resa possibile, come dicevo, anche dalle perle. Si è potuto pensare quindi a una temporalità che tenesse insieme i due volti opposti del tempo. La dimensione distruttiva non priva il tempo di qualità temporale, lo priva però di senso. È un tempo che conduce al nulla tutto ciò che produce. È pensabile però, io credo, un altro tempo, di nuovo nell'orizzonte cristiano. È possibile pensare un tempo redento, un'altra temporalità che crei e conservi senza distruggere. È possibile pensare una temporalità in cui il passato sia conservato non solo come principio dello sviluppo successivo, ma anche come momento del presente. Una temporalità senza la morte, la distruzione, una temporalità che non disperde ciò che crea, ma rende tutto compossibile. Per quanto strano possa sembrare, non possiamo pensare altrimenti il tempo della redenzione che è reso possibile dalla memoria di Dio, la memoria in cui tutto convive, in cui tutto sta insieme. Un'eternità che abbraccia il tempo e lo porta in se stessa. L'esperienza cristiana della verità, io credo, porta con sé anche questa idea assolutamente paradossale e incredibile. Un tempo fatto di momenti distinti, sì, ma senza una successione escludente. Se dovessi pensare a un filosofo che mi porta su questa strada, penserei a quello che voi pensereste, un filosofo assolutamente razionalista, penso a Kant, perché Kant ha pensato gli atti di libertà come fuori dal tempo. Quindi tutto ciò che produce la libertà non ha un carattere di esclusione reciproca, perché è posta pensabile fuori del tempo. Ma lasciamo perdere questo riferimento kantiano, che forse non sembra tanto. Senza questa temporalità autentica che il cristianesimo prospetta, senza ciò il tempo, proprio come di fronte, come tempo che crea per distruggere, che crea attraverso la distruzione, sarebbe un tempo privo di senso. Di nuovo potremmo ricorrere a Leopardi per rappresentare questa temporalità, una temporalità dell'illusione, dell'inganno e del disinganno. Basta che ricordiamo una serie di canti, la sigla, la sera di festa, ricordando il canto notturno, potremmo allungare l'elenco. Tempo dove non è più in gioco, cioè prospettiva dove non è più in gioco una consumazione del tempo, quella che avviene e dello stocco, ma è piuttosto la forza consumatrice del tempo, una forza consumatrice che, come dicevo, è l'altra faccia del tempo come dopo. Il passaggio d'epoca in cui ci troviamo, così mi avvio davvero alla conclusione, io credo sia refrattario a quelle concezioni del tempo, quelle prospettive temporali che dicevo essere autentiche, più autentiche perché rispondono anche ai caratteri propri del tempo. Il passaggio d'epoca in cui ci troviamo è refrattario tanto all'esperienza del dono quanto a questa esperienza negativa del tempo. Il tempo della tarda modernità in cui viviamo, nella quale si è consumata la visione progressiva della storia, tende ad essere un tempo del puro presente, in cui passato e futuro non sono altri, ma vengono messi a disposizione. Un tempo cioè che vuole negare il tempo, tutto è contemporaneo, tutto si dice avviene in tempo reale. Il tempo reale è, a ben vedere, un tempo assolutamente irreale. L'evento non è un dono che riceviamo, ma è un'espressione che ricorda abitualmente, è qualcosa di creato, di ricreato da noi, cioè non è più evento. Il tempo diventa pensato come tempo reale, un tempo irreale, perché non introduce più discontinuità, la frattura, eventualità, e l'evento non è più evento, perché è qualcosa di progettato, di prodotto. Il progetto del dominio tecnico dell'essere cancella tanto il volto benefico quanto quello tragico del tempo. Restano solo la frenesia e lo spreco, e cioè resta la consumazione del tempo inutile, la frenesia, e la consumazione del tempo utile, lo spreco. Ma il tempo, sperimentato secondo la coppia utile e inutile, è già un tempo svuotato. Ora, dico questo non per fare una predica, e cioè non credo che ci sia dato di liberarci da questa temporalità. Questa temporalità è quella che ci è data e in cui si dispiega la nostra esistenza, in cui si dispiegano i nostri rapporti sociali. Ci è dato soltanto, che cosa forse? Ci è dato soltanto di interromperla, di intralciarla, di contrastarla, sapendo però che il ritrovamento di una temporalità come dono, come accoglienza e come speranza ha un prezzo molto alto, perché non è un passaggio d'epoca, ma è un salto gratuito fuori dall'epoca. E tuttavia non è un salto impossibile. È un salto possibile perché, come abbiamo visto, anche la frenesia e lo spreco possono, per così dire, essere convertiti. Ho già osservato come il progetto di dominio tecnico-scientifico del mondo sia un residuo stravolto dell'attesa del Regno di Dio, che è attesa di un dono invece che progetto. E ho già osservato come la frenesia sia il residuo stravolto dell'impazienza per il ritardo del suo avvento. Allo stesso modo abbiamo visto come lo spreco possa contenere un germe di ribellione contro la concezione economica del tempo. In questo senso il nostro passaggio d'epoca, la tarda modernità, sta ancora sotto il segno, sia pure svuotato e rovesciato, del tempo cristiano. E per questo, in questo senso, possono essere convertiti. La frenesia può convertirsi in una capacità di attenzione alla presenza dei segni dell'Eterno nel tempo, in un esistere in stato di decisione, in un desiderio inestinguibile del Regno. Lo spreco può convertirsi nella capacità di interrompere l'esecuzione dei programmi, anche di mandati all'aria, di lasciare spazio all'imprevedibile, di ascoltare l'altro senza misurarlo sull'orologio, di abbandonare le abitudini e le sicurezze. La crisi della modernità di cui abbiamo parlato forse rende più facile il ritrovamento di quest'altro tempo, nel senso che toglie le illusioni sul valore progressivo della temporalità uniforme, lineare, ma non muta la struttura di questa temporalità misurabile ed economica, questa temporalità che induce alla frenesia e allo spreco. L'esperienza del tempo autentico, così come ogni esperienza di verità, sembra allora darsi soltanto come altra e perciò nella forma dell'interruzione. È allora un'esperienza drammatica, un trauma che non può conciliarsi con la forma quotidiana del tempo. Bisogna forse abbandonare l'illusione che la verità sia conciliabile con tutte le forme di vita, con tutte le culture, con tutti gli strumenti, con tutte le civiltà. Chi l'ha detto che la nostra civiltà stia sotto il segno della verità? E del resto, l'esperienza della verità si può dare altrimenti che come esperienza dell'altro, come esperienza straniante, esperienza di un altro luogo e soprattutto esperienza di un altro tempo.
Veramente ci ha fatto volare alto. con dei concetti che ci hanno portati così, ci teneva per mano e ci guidava per gli spazi della ricerca filosofica, della meditazione di altissimo livello, e nello stesso tempo ci coinvolgeva, ci prendeva dentro, ci ha toccati dentro di fronte a termini così come spreco, frenesia, discorso impegnativo del dono, ci siamo sentiti coinvolti, veramente. E poi questa ricchezza, la ricchezza cristiana che ci è data così, a piene mani, che ha così questa potenza dentro di farci vivere una vita che non sia banalità, che non sia lo spreco nel senso appunto del non valore, ma ci dà la possibilità di perdere tempo, tra virgolette, nell'ascolto, nel fermarsi, nell'osservare, nel vivere delle esperienze con l'altro. Grazie, professore, veramente è stato prezioso questo suo intervento. Adesso, come al solito, facciamo qualche minuto di intervallo e poi se abbiamo domande, penso che ce ne siano, no? Da porre, quesiti, considerazioni al professore, penso che abbia ancora qualche minuto di tempo per noi. E intanto io vi ricordo, ecco, se ci sono domande. Allora, vediamo un attimo, alcuni hanno messo per iscritto le loro domande o stanno scrivendole, no? Oppure se realmente, se vengono, anche possono esprimerle. Allora, qui abbiamo Maurizio, che è appunto il nostro presidente. Il tempo nell'esperienza cristiana non è anche tempo operoso che non va sprecato, che va speso per Dio? Non c'è insieme a quella del contemplativo la figura del costruttore, del fondatore, colui che usa con efficienza e razionalità il tempo che gli è stato dato? Questa è una domanda. Vogliamo vederle tutte? La professoressa invece è un approfondimento sul tempo reale, chiede. Pensato al cinema o nel romanzo, un'avanguardia senza fine nella realtà, nella storia? Un'altra domanda. La forma di temporalità che lei considera più aderente alla verità, con la V maiuscola, in quale forme si annuncia? Ed inoltre, è accessibile all'uomo, a tutti gli uomini, oppure a quale uomo? Queste sono le domande scritte che sono arrivate, abbastanza corpose, eh? Sono entrate in pieno nel discorso del professore. Eh? E poi so che alcuni vorrebbero anche porre la professoressa Bavagnoli, poi subito.
No,
va bene.
Grazie di queste domande. A me non piace tanto mantenere lo schema, non uno schema tecnico di domanda risposta, avere ogni risposta per ogni domanda, no? Ogni domanda è anch'essa una sorpresa, un'occasione di ripensamento. Non ho un sistema di risposte pronto per tutte le domande, altrimenti forse così contraddirei tutto quello che ho detto. Però entro in colloquio con queste questioni che sono state avanzate, innanzitutto quello dell'amico professor Ambrosini, che mi chiede se il tempo nell'esperienza cristiana è un tempo non sia anche un tempo operoso, che non va sprecato, e quindi è un po' la domanda che mi aspettavo, la contrapposizione, la dialettica, che ne ha tra essere cristiani molto viva, insomma, tra la figura dell'uomo contemplativo e invece tra Marta e Maria, insomma, per intenderci più semplicemente in termini evangelici. Sì, quello che ho voluto dire non era assegnare un privilegio alla figura del contemplativo, no? Non c'era nel mio discorso, non c'erano questi termini e non c'era nemmeno questa intenzione. Non è un privilegio al contemplativo che intendevo assegnare, ma a una percezione del tempo che sia una percezione del tempo nella quale il tempo che ci viene incontro, l'evento, sia percepito come dono. E allora il nostro fare, ho parlato di responsabilità, sia pure proprio molto in passato, il nostro fare, che è necessario, che è la risposta della libertà al dono, non c'è dono se il dono non viene accolto, se non c'è responsabilità, no? Il nostro fare che è necessario deve essere non una pretesa, un tentativo prometeico di creare o ricreare l'essere, deve essere un indugiare, ho usato questo termine che mi piace molto, un indugiare, un ascoltare, un attendere, un accogliere. Allora questo non è una passività, un fare molto attivo, no? L'essere in ascolto, il rispondere. E rispondere ovviamente non è soltanto un fatto linguistico, è un fatto operativo, il rispondere, ecco, è nel rispondere che nel rispondere adeguato che si delinea un riconoscimento del tempo come dono. Cioè, quindi un tempo che sappia darsi i suoi tempi, che sia, dicevo, un tempo che sa indugiare, che sa ritornare, che non è fisso a un obiettivo che ci si è prefissi da conseguire, è un rispondere che sa di volta in volta cogliere le sfumature dell'evento, le sue modificazioni, le sue novità, no? L'inedito, è avere un occhio, un orecchio per l'inedito, per il nuovo, per quello che ci interpella, soprattutto per l'altro che ci interpella. Questo è il problema, perché se ci rapportiamo all'altro secondo un progetto abbiamo già finito, abbiamo già perduto l'altro, no? Non possiamo rapportarci agli altri uomini secondo un progetto, secondo un piano, magari neanche secondo un piano pastorale, mi si consenta di dire anche in questa sede, non ci sono dei piani pastorali, non ci sono dei progetti nei rapporti con gli altri, c'è solo da ascoltare e essere richiamati da ciò che ascoltiamo, rispondere a tono, rispondere inventando la risposta di volta in volta sull'aspetto inedito della domanda che ci viene formulata. Ripeto, se invece ci riportiamo all'altro secondo un progetto, l'altro ci passa di fronte come un caso tra i tanti, no? Uno dei soggetti su cui dobbiamo intervenire. Questa è la negazione dell'altro. Ma comunque il problema secolare, qui non pretendo di dire niente di esauriente. La domanda di Giulio della Mica, Giulio Baldissone, diventa per me un invito, non solo esplicitarla, ma a fare un intervento più ampio su questo tema che mi propone. Io mi limito, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte della domanda, riferimento alle avanguardie, quando ho parlato del tempo reale, ne ho parlato perché sono rimasto estremamente, non sono molto colpito da questa espressione, perché tempo reale significa, come sapete, insomma, un tempo contemporaneo, no? Sentire qualcosa, qualcuno in tempo reale. Vuol dire superare le differenze di tempo, ma significa questo prospettare un tempo, no? In cui vengono annullate le differenze qualitative tra i tempi, ma se si annulla la differenza qualitativa tra i tempi, io dico il tempo diventa non tempo, diventa un tempo irreale, il tempo più reale è il tempo più irreale. Questo semplicemente volevo dire, in riferimento al cinema, al romanzo, adesso vi lascio a Giosi Valdissone se vuoi esplicitare meglio questo.
Mi sembrava molto accattivante, sì, quel tuo cenno, ma prova a pensare che cosa significa far accadere nel tempo della narrazione, sia al cinema sia appunto in letteratura, raccontare il tempo reale, cioè far accadere secondo il tempo contemporaneo appunto gli eventi. È stato anche fatto, no? Così, come tentativo appunto di avanguardia, di avanguardia, eccetera. E naturalmente gli esiti sono stati semplicemente quelli costruttivi della distruzione, così, di una certa maniera di percepire. Però è anche una noia mortale se dovessimo soltanto, posso dire, sui tempi reali. Che chiedevo, ma poi a parte questo cenno così alle avanguardie, mi interessava invece il tuo riferimento alla storia, il tempo reale nella storia, che cos'è? C'è un tempo reale?
Il tempo reale non nel senso di chiudere,
non nella letteratura, non nella produzione, diciamo, artistica, non nella nostra creatività, ma nella storia proprio dell'umanità, della politica e dell'umanità, c'è un tempo reale.
Il tempo reale, l'unico tempo reale o il tempo veramente reale è il tempo in cui si determina un effettivo incremento ontologico. È il tempo della nascita, è il tempo della percezione dell'eterno nella storia. Tempo della conversione in termini religiosi, il tempo anche della creatività artistica, dell'innovazione, dell'invenzione. Credo che sia questo il piccolo tempo reale. Prima disegnavo all'inizio un tempo storico, il tempo cristiano, che è il tempo reale, realissimo, nel senso che è passaggio dal nulla all'essere, irruzione del divino nella storia e conclusione della storia, la storia abbracciata dall'Eterno. Questo è il tempo più reale, ma se vuoi, riprendendo la teoria degli istanti di Kierkegaard, insomma, il tempo reale è il tempo in cui l'Eterno si congiunge alla storia, il tempo in cui avviene qualcosa di inedito, di inaspettato, avviene che siamo toccati dalla grazia, quell'essere toccati dalla grazia. Questo detto in termini più religiosi, se vuoi, c'è anche di immodilarci per dire la stessa cosa. L'incontro inaspettato, l'incontro che trasforma la vita, o l'opera del genio, insomma, l'invenzione geniale, sono momenti i momenti di grazia sono il tempo reale. Cioè quei momenti in cui non avviene semplicemente, come dire, uno sviluppo e un'esplicitazione di ciò che già era dato, ma avviene qualcosa che veramente sconvolge le categorie, i contenuti su cui si viveva, si lavorava. Quindi intenderei far temporare questo. Però è interessante questo riferimento al cinema.
Non
vorrei
monopolizzare, sì, davvero di conseguenza, sembra di capire che può essere il momento in cui si partecipa ad una
creazione. Sì.
E allora sembra anche colpire questo famoso turno sia davvero, come dice nel Sarovensky, qualche cosa che non è dato in modo gratuito mai, ma ti togli il turno perché tu possa restituire qualche cosa, partecipare comunque in una creazione di contesto.
D'accordo.
Poi smetto.
No, d'accordo, ma il senso della mia risposta precedente è anche questo.
È quello.
Sì.
Grazie.
Beh, la terza domanda chiede la forma di temporalità che lei considera più aderente alla verità, in quale forma si annuncia, e inoltre accessibile all'uomo, a tutti gli uomini, oppure a quale uomo. La risposta che davo alla professoressa Valdissone è una risposta a questa domanda. Quale posto occupa nella sua analisi il tempo come anticipazione, anticipazione del compimento del futuro, pure anticipazione del futuro, nuovo redento, farsi, magari se lo leggi tu, sì. Però sì, ecco, magari lo dici, sì.
Sì. Sì, è appunto. Qual era il ruolo del tempo anticipativo e dell'anticipazione rispetto a frenesia e spreco da un lato e dono dall'altro, nel senso che se noi pensiamo a un concetto di anticipazione più mondano, viene da pensare che è ciò che ci spinge a essere frenetici, quello che è legato, quello da voler compiere in fretta, ma dall'altro c'è anche un discorso di anticipazione di una novità invece salvifica. Allora mi chiedevo come, se può e se sì, come l'anticipazione del tempo nuovo possa spingere a quella conversione di cui ci parlava, il tempo da frenetico in tempo dell'indugio, quella conversione là.
Sì, l'anticipazione a cui penso come dimensione del tempo autentico è quell'anticipazione che pensa, che desidera, che lavora per il superamento del tempo distruttivo. Quell'anticipazione che pensa, immagina, lavora per un tempo nel quale la creazione non sia a spese, no, della distruzione. A spese della distruzione. E allora in questo senso l'anticipazione non confligge con l'indugio, perché l'indugio può essere precisamente una volontà di non consegnare gli eventi alla macchina distruttiva del tempo, ma di trattenerli, in fondo anche il trattenerli più, il più possibile, pur sapendo che prima o poi sfuggiranno, no? È un modo per desiderare un'altra temporalità che peraltro è del tutto al di fuori della nostra portata, della stessa pensabilità. Però non varrebbe la pena indugiare, non varrebbe la pena ricordare, non varrebbe la pena desiderare, se in qualche modo non fosse possibile credere o sperare nella possibilità di una temporalità totalmente diversa. Che temporalità nel senso che permangono le distinzioni, non è, per dirla con Hegel, una notte in cui tutte le vacche sono nere, permangono le distinzioni, ma è il tempo di Dio. Dio non è, se come dice, come pensa il pensiero greco, pure eternità, punto e basta. Dio è vita. Se Dio è vita vuol dire che ci sono in lui momenti diversi, che c'è una temporalità dell'eterno. La temporalità dell'Eterno è un'articolazione di momenti diversi, ciascuno dei quali però non vive a spese di ciò che lo precede, ma tutti i momenti vengono conservati. La memoria di Dio, coloro che muoiono vivono nella memoria di Dio, credo essenzialmente, la memoria di Dio riesce a tenere insieme tutto ciò che invece nella storia si esclude reciprocamente. Se invece pensiamo a Dio, pure eternità, credo che molta teologia l'ha pensata, ma è una teologia che ha poco a che fare con il cristianesimo.
Sì, prego, no, vai per favore, no, non si sente bene.
Sobrillante così discorso e naturalmente come cultrice sia pure in pensione di lingua e di letteratura e di storia della lingua russa sono stata molto attirata dal suo ricordo, da Stanislavski ovviamente. E allora io mi chiedevo se questa frenesia che lei attribuisce, no, allo scrittore Dostoevskij, parlando appunto della frenesia in senso più generale, non sia identificabile con quello che così da un punto di vista di critica letteraria, noi chiamiamo un pochino il metodo e la concezione polifonica del romanzo dostoevskiano, cioè non c'è un unico punto di vista, ma tutti i personaggi hanno uguale dignità nel appunto esprimere il proprio punto di vista, quindi non c'è una sequenza successiva dei vari avvenimenti, dei vari personaggi, delle varie opinioni, poi tutto il tema di Dostoevskij è centrale, il tema del rapporto con la divinità, quindi rientra benissimo in questo suo discorso. Allora, se quindi ha a che vedere con questa che è la concezione polifonica del romanzo dostoevskiano, oltretutto di Bakhtiniana, vero, attribuzione, e se da questo punto di vista non si può anche ravvisare tutta la modernità della concezione dostoevskiana, dove ci sono vari punti di vista ed è una concezione tipicamente moderna, no? Cioè abbracciare tutta la realtà proprio vedendola dalle più disparate visuali, pensiamo a Picasso, che ormai vabbè, è un antenato quasi, ma comunque è lì la nascita dell'arte moderna. Quindi io l'ho molto ammirato in questo senso. Poi invece una domanda estremamente banale, anzi chiedo scusa, potrebbe sembrare blasfema, ma come mai secondo lei nella tradizione neolatina c'è un'omonimia, no? Non concettuale, ma certamente nominale, tempo dal punto di vista appunto filosofico e di tempo invece astronomico, meteorologico?
Filologicamente sono molto debole, quindi non saprei rispondere alla seconda domanda, non lo so, cioè, potrei azzardare, ma non ho fatto delle ricerche, degli studi, quindi onestamente non saprei giustificare questa omonimia, che ovviamente è sorprendente, che non vale per tutte le lingue europee, non so come sia in russo, no? È diverso che in russo. Sì. Non lo so, comunque c'è un tema che forse sarebbe interessante approfondire. E riguardo alla prima questione, sì, è molto interessante quello che lei dice, probabilmente la concezione polifonica è funzionale anche, non solo, insomma, ha sottolineato un secondo aspetto di questa polifonicità che Bakhtin ci ha ricordato. Sì, probabilmente anch'essa è funzionale a rendere possibile questa strana temporalità dei romanzi di Dostoevskij. Non ci avevo pensato, è un contributo di cui la ringrazio. Io vedevo anzitutto, insomma, pensavo soprattutto al ritmo incalzante degli incontri, dei colloqui, questi colloqui che tolgono il fiato, insomma, in cui sembra che tutto si debba decidere, che un incontro, che ogni momento sia decisivo, che non ci sia tempo, mentre i personaggi non fanno assolutamente nulla, non c'è nessuno che lavora, sì, uno è ingegnere, insomma, si sa che è ingegnere, ma poco più, no? Ma nessuno fa niente. Sì. Però, al di là di quello, è una concezione assolutamente antieconomica della vita per i Dostoevskij, non c'è nessuna economia. C'è però questo incalzare, questo urgere delle domande ultime, che rende il ritmo, i rapporti appunto frenetici, come dice. Però la ringrazio di questo contributo.
Chiederei, se ho capito bene, professore, perché appunto non sono sicura. A proposito del tempo donativo, dunque, nel cristianesimo c'è un passato che si conserva. Perché si parla del buon deposito della fede, no? Molte volte, quindi c'è una memoria fondamentale che si conserva e grazie a quella si alimenta oggi la nostra fede anche, no? Quindi il discorso della parola, in fondo, e ho capito bene questo in accento principale.
C'è anche questo, cioè che il fondamento del cristianesimo nella rivelazione, che è precisamente, no, è l'esempio più alto in certo modo dell'idea secondo la quale la verità è ricevuta, non è progettata, non è costruita. Naturalmente, per riprendere la prima domanda di mio stato, non può essere ricevuta senza
la libera adesione, senza la libera elaborazione, senza la responsabilità, ma la verità è una verità ricevuta, ed è questa la tesi che sta alla radice del cristianesimo e che in qualche modo appare incompatibile, no? con gli esiti della modernità. Superficiale di Proust, ma il tempo ritrovato non è il tempo che è costituito da una differenza qualitativa, anzi al contrario, sembra che il tempo proustiano sia come tempo ritrovato un tempo a modo suo circolare, un tempo circolare in cui si recupera attraverso una memoria, involontaria, come sappiamo, frammenti del passato, ma non si progetta il nuovo, anzi si tendono a elidere le differenze qualitative tra i tempi. In questo senso, per quel che conosco di Proust, ma molto poco, quindi non mi avventuro più di tanto, direi che cioè, è una cosa molto diversa da quella temporalità eterna non distruttiva che dicevo, perché la temporalità eterna non distruttiva è una temporalità che mantiene le differenze qualitative dei momenti, ma senza che l'una elimini l'altra, come avviene nella temporalità storica mondana che conosciamo.
Io chiedo subito scusa perché la mia infermità uditiva mi fa fare delle gare. Magari qualcuno ti ha chiesto queste stesse cose. Poi mi identifico sempre con la Becca Stone di Bruce Marshall, che aveva la risposta pronta sempre 24 ore dopo. Dunque, le volevo chiedere se questo prendere du temps, di una canzone francese, prendersi del tempo, come si colloca dentro questo discorso della frenesia, dello spreco, del dono? Perché prendersi del tempo vuol dire anche il riposo del cuore, vuol dire anche esercizio della mente, vuol dire la preghiera. Allora, come lei colloca questa attività più profonda, che è anche una grande passività terapeutica per l'uomo?
No, intendevo precisamente questo. Quello che lei dice, l'accenno che lei ha fatto alla preghiera, mi sembra molto prezioso. Il tempo dell'indugio di cui parlavo, almeno nel tempo dell'indugio dobbiamo collocare o vedere come forma privilegiata forse il tempo della preghiera, che è la cosa che oggi è più difficile per i cristiani, ma per me, ma per tutti i credenti, l'esperienza più difficile è quella di una preghiera autentica. E se devo tornare all'inizio del nostro incontro, devo dire che fra i tanti aspetti che sono stati declamati, sottolineati del defunto pontefice, la capacità di preghiera è quella che personalmente mi ha colpito di più di molte altre cose. Io non amo i rapporti di massa e queste cose qui, un cristianesimo di massa, questo mi infastidisce, ma certamente l'esperienza di preghiera era il segno di una fede profondissima, ma non ingenua, non superficiale, una fede veramente profonda. Ed era una capacità di vivere il tempo, no? Cioè pensiamo che un uomo che ha la responsabilità della Chiesa riesce a pregare 3 ore al giorno, voglio dire, più piccolo ma manager della più stupida azienda, sembra che non abbia un minuto per nulla, lui era il Papa, ha 3 ore al giorno di tempo per la preghiera. Questa è una diversa esperienza del tempo, un'esperienza di tempo autentico.
Abbiamo terminato quindi con la sottolineatura. C'è ancora qualcuno che voleva dire? Sì, Giorgio.
C'è una cosa che mi colpisce e che non capisco, magari se mi aiuti. Ecco. È il discorso dei passaggi d'epoca, della fine della modernità. A me sembra che ci sia un'ansia di decretare la fine della modernità e questo desiderio di questi anni, insomma, no? Di essere testimoni e partecipi, testimoni oculari di un cambio d'epoca, che però è un po' ingenuo, soprattutto mi colpisce questa cosa, c'è questo desiderio a dire ho assistito alla fine di un'epoca, mentre forse un po' più di calma non farebbe male, anche perché poi le epoche cambiano non quando ci siamo noi, non quando siamo noi attenti, magari ci distraiamo un attimo, le epoche cambiano, ma anche perché mi sorprendeva questa cosa, che questo desiderio di vedere la fine della modernità è un desiderio invece tipicamente moderno, che mi sembra che fa riferimento all'atteggiamento della frenesia. No, allora quest'epoca è freneticamente, quindi modernamente, ma con un atteggiamento che è tra i più banali della modernità, ansioso di vedere finire la modernità di cui è permeata. Ecco.
Interessante, certo, della frenesia di questo passaggio d'epoca, che però, ripeto, è un passaggio d'epoca minore in una certa misura, un passaggio d'epoca che è segnato, come dicevo, dalla crisi della modernità. Non siamo veramente nella postmodernità, perché tutte le categorie che ci guidano sono quelle della modernità, ho cercato di dirlo, soltanto ci si accorge che la modernità non funziona più. E allora forse la frenesia viene anche spostata sul desiderio di vedere e di affrontare la fine della modernità senza che questo riesca. Ma
ci sia una componente narcisista.
Sì, certo, sicuramente.
Grazie. Grazie a tutti. Siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo ancora il prossimo incontro, il 2 maggio, Nuovi Orizzonti della Pace. Buonanotte a tutti. Grazie.